ragazzi siamo qui perché vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Detto questo, sappiamo che è molto complicato, che ci sono squadre molto molto competitive, che la Davis è strana e con, soprattutto con questo formato sarà veramente dura.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Momento d'oro per i piccoli stadi. San Marino ha vinto il suo girone, Leclerc è tornato a vincere con la Ferrari e Sinner ha vinto con il Principato di Monaco.
Scusate, spiegatemi che cosa ha già pagato Sinner, che prezzo ha già pagato. Un semplice iter burocratico che doveva essere fatto e che giustamente lui ha fatto appello e dovrà aspettare il ricorso e vedere cosa salta fuori. Ma non è che poteva cancellare con un colpo di spugna una cosa di questo genere così grave.
Altra considerazione su Sinner: l'intelligenza di capire che avrebbe dovuto cambiare allenatori per fare il definitivo salto di qualità, quello che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo, non a caso.
Non mi faccio spiegare la vita da chi nemmeno conosco. Se volevo far felice chiunque mi apriva un chiosco, l'unico ricordo che lascio sarà la...
E per fortuna che i Friedkin alla Roma hanno dichiarato la Roma essere un loro vanity asset. Pensa se non era un vanity asset, cosa succedeva? Accidenti.
Era questo strucco, bastava saperlo. Ah, perché vi detesto, non posso dare a vederlo.
Scusate, ma la Francia rispetto all'Italia ha 5-6 giocatori di un livello nettamente superiore. Gente come Barella, che da noi è il perno della nazionale, dall'altra parte ne hanno 5-6 con uguale qualità ma con un fisico nettamente superiore.
Tutti pazzi per lo sport, in alcuni casi pazzi e basta. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Come va? Come va?
Guarda, ieri non mi sembrava vero di poter guardare un film ieri sera. Ovviamente dopo il match da dio di Nadal, che è stato molto triste, poi mi sono dedicato.
Stavo pensando che ho fatto io ieri sera, e sai che ho dormito.
Incredibile. Mamma mia.
Mi sono addormentato, ho visto un po' di formiglie, un po' di Floris.
Sì.
Poi mi sono un po' addormentato, spero che Floris non si offenderà, ma ero stanchissimo, non è che non fosse interessante. Poi mi sono un po' risvegliato, ho visto un altro po' di Floris, poi sono andato a dormire, mi sono addormentato. E poi, diciamo, ieri, sì, credo di aver battuto Diego, penso di essermi addormentato prima io di lui, quindi.
Massimo Mauro, ciao!
Ciao, ciao.
Cosa hai fatto ieri
io
sera?
Dopo la Gruber io mi sono addormentato.
Dopo la Gruber?
Sì.
Quindi
c'è un attimo Cairo che vuole dire molto bene, bene, guardate, tutti la sente, molto bene, bravo, anche Massimo
Bavo. Prima di fare le chiacchiere di pallone con Massimo Maro, se ne ha voglia, se no parliamo della Gruber. Mi parli di quella pallina con 336 fossette, questa domanda da trivial.
Ho fatto due giorni in Portogallo con Olazabal e Jimenez, che ha fatto una cosa meravigliosa. Ha invitato 14 amici a giocare con loro per due giorni insieme a Peppo Canone e a Manuel Lara, quindi 4 professionisti e 12 amici. Cioè una cosa meravigliosa. Io ringrazierò Olazabal per tutta la vita per questi due giorni. E ovviamente i 14 amici hanno contribuito ad un progetto che va a Save the Children a Valencia.
Ah,
quindi
grandissimo.
Questo, okay. Sì, questo
Beh, d'altra parte tu hai giocato con Maradona, con Platini e con Zico. No.
Mi mancavo la Zabala.
Mi mancavo la Zabala.
Che campo era? Algarve?
Era Villa Mora a Faro. in Portogallo, un posto meraviglioso, un campo meraviglioso.
Sì, che è come praticamente per me Pardo andare a giocare con Jordan e Magic Johnson.
No? Sì. No, beh, no, Jordan e Tiger Woods. Olazabal potrebbe essere Magic Johnson.
Vabbè,
con un piccolo particolare, faccio un momento. È un po' che non faccio l'agit prop del golf, ma lo faccio molto volentieri perché è vero. Con il piccolo particolare che chi gioca a golf gioca sugli stessi campi, sulle stesse buche dei professionisti, quindi appunto come nel caso di Massimo, fortunato lui, addirittura ci può giocare insieme, quindi è come se, non lo so, insomma, noi andassimo a giocare con Lautaro Martinez a San Siro e, cioè, in questa campo, cosa è pazzesca.
No, Massimo, tra l'altro ieri, sai, parlavo per associazione di idee, mi è venuto in mente il vostro torneo, cioè quello della fondazione.
Sì.
No, ieri parlavamo con Gigi Buffon, che gli ho fatto notare che ha ereditato le magliette di Gigi Riva e di Gianluca Vialli.
E di Gianluca, sì.
Mica facile.
Beh, è stato un ruolo svolto alla grande, prima da Gigi Riva e poi da Gianluca, no? E adesso tocca a Gigi, che insomma sta dimostrando di essere all'altezza, farà sempre meglio perché è giovane, imparerà ed è già utilissimo alla nazionale.
Sì, ma lui ha detto: guarda, non mi ci provo neanche a fare come quei due lì, perché so che non ci arriverò mai al livello loro, però mi impegno per fare il meglio che
Gigi
posso.
È bravo invece, Gigi farà molto molto bene perché è molto bravo.
Ascolta, invece il tuo amico Guardiola, che non c'era a giocare con te a golf in Algarve,
no,
perché era impegnato a firmare un altro contratto con il City per un anno, però, a quanto pare.
Sì.
Che dici?
Sì. No, che è uno che vive le pressioni al 100% e quindi presto, secondo me, smetterà di fare l'allenatore di un club. Sì, secondo me sì, perché lui è uno veramente totalizzante, no? È uno che non riesce a staccare, raramente stacca, quindi adesso io non voglio parlare, no, che è pesante quel lavoro, non voglio fare sacrifici, le cose, no, è un bellissimo lavoro come fare il calciatore, fare l'allenatore, però poi quando sei dentro, insomma, come è stato lui per tutti questi anni, dice che non ce la farà di andare avanti ancora per molto.
Poi è giovane, Guardiola.
Ma è un meraviglioso lavoro strapagato, per carità, però insomma qui noi abbiamo, penso, un pubblico evoluto che non cede al qualunquismo, quindi partendo dal presupposto che è un lavoro meraviglioso, che prendono una marea di soldi, che hanno una marea di vantaggi della vita incredibili, quindi stiamo parlando in quell'ambito lì, però quello che dice Massimo è assolutamente vero, cioè io penso che soprattutto poi per l'allenatore il livello di stress, di tensione, di meccanismi da dover gestire, questo gruppo umano così complesso, con gente di paesi diversi, di età diverse, di stipendi diversi, tutti con il loro ego bello sviluppato, con dietro la fila dei procuratori e i giornalisti, cioè voglio dire, e poi tutto dipende da te, certo, ma dipende anche da alcune cose che in certi momenti ti sembrano anche imponderabili, da un pallone che entra o che esce, da un attaccante, certo, che quindi voglio dire, la vita dell'allenatore secondo me è una vita veramente con dei livelli di stress che pochissime altre professioni hanno, poi ovviamente insomma sono strapagati,
cioè, no, ma chiaro,
magari c'è casca, si dice a Roma, no? È chiaro, ma che stiamo parlando di un lavoro per super fortunati, ma che ci sia una componente di stress con pochi altri uguali, secondo me è indiscutibile.
Dicevi, Massimo?
No, dicevo, guarda Gilardino. La storia di Gilardino è come dire, da fuori sembra incredibile, come quella della Roma, no? Questi mesi sono sembrati incredibili nella gestione del rapporto tra allenatore e società, e tu puoi mandare via Gilardino, uno da fuori può capire perché Gilardino viene esonerato?
No, onestamente, però. Anche perché, Massimo, lì è ovvio, il Genoa è uno dei club a cui sei legato, anche se non ci hai giocato,
sì,
no?
molto.
Hai fatto altre cose molto importanti, però onestamente Io credo che in questa decisione di calcistico ci sia poco. Di cosa ci sia dentro questa decisione non lo so, ma magari lo scopriremo.
Lo scopriremo, sì.
Però mi sembra evidente che non c'è molto di calcistico, anche perché l'avrebbero mandato via il lunedì dopo il campionato, no? Prima della sosta delle nazionali, sì. Non tre giorni prima della partita. Poi Gilardino, mi sembra che in questa situazione fosse il meno responsabile di tutti, faceva quello che poteva, era reduce una stagione meravigliosa. Ecco. E secondo me, guarda, arrivo a dirti che gli hanno perfino quasi fatto un favore.
Guarda, ti posso dire, Guardiola nella gestione del suo lavoro, delle difficoltà che ha a fare l'allenatore, è molto centrato sul tecnico tattico e è molto meno su le parole, i rapporti, le cose. Cioè lui ha puntato sempre molto sul rapporto con i giocatori e i risultati, no? E gli è andata sempre abbastanza bene, direi, no? Il lavoro dell'allenatore adesso sembra molto più incentrato sulla comunicazione, il rapporto con le società, i procura, quello che ha detto prima Pier, no? E evidentemente Gilardino ha avuto qualche problema da questo punto di vista, perché insomma gli hanno venduto tutti, è ancora lì che ce la gioca, ha vinto a Parma, non lo so come dire, no? Però dal punto di vista tecnico tattico sembra veramente incredibile.
No, ma di sicuro c'erano altre motivazioni. Poi arriva Vieira, che ha avuto, cioè, grande giocatore, che ha avuto una stagione, una breve carriera da allenatore, un po' ondivaga, e poi con Balotelli non va d'accordo. Capello dice si metteranno a posto, io non lo so, Pier, che dici?
Ma no, si metteranno a posto, penso di sì, nel senso che poi un conto sono le cose che dice all'interno di uno spogliatoio da calciatore, è proprio questo, no? L'allenatore ha uno stress e ha una responsabilità che deve tutelare il bene comune, e quindi anche se magari può aver avuto dei dissapori in certi momenti della sua vita, se un giocatore è importante, e io credo che Balotelli per le difficoltà che ci sono davanti nel Genoa, fra infortuni e cessioni, sia comunque un giocatore al quale non puoi rinunciare a prescindere, no? È stato preso perché può darti qualcosa, poi se questo qualcosa sarà tanto o poco lo vedremo, ma insomma è una scommessa a basso costo e in una situazione molto complicata, quindi io credo che dovrà inevitabilmente trovare un accordo, e probabilmente non ci sarà neanche bisogno, perché poi sai, si va a prendere una dichiarazione di un po' di
tempo. Sì, prima, no, no, sì, cioè, magari, sono stati compagni di squadra,
saranno pure andati a cena insieme, magari stanno già risalutando, cioè, voglio dire, non, sì, non è una cosa.
Detto che ci puoi dire capire quanto Balotelli possa essere funzionale e utile al Genoa, perché questo sappiamo che è arrivato, sappiamo che condizione è quella che è, il giocatore è quello che è, non quello che è stato, quindi si tratta di capire quanto può essere utile. Allora, rapido break, poi avrei un'altra cosa da chiedere a Massimo Mauro prima di salutarlo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Ragazzi, ma Balotelli è ancora in Serie A perché c'è gente come voi. C'è gente come voi che non si informa. Andate solo a sentire a Brescia come si allenava, a Monza. Ragazzi, ma veramente, cioè.
No, noi non ci informiamo per principio. Io non mi informo per principio.
Non mi pare neanche di aver fatto io la trattativa. Insomma, no, quindi infatti, non so in che senso. Penso che negli ultimi anni, forse gli ultimi 3 anni, non ho mai parlato di Balotelli.
No, ma dichiariamo ufficialmente che a noi non ce ne viene in tasca niente.
Giusto? No, però magari c'è qualcosa che non sappiamo, quindi se nel caso, certo, se abbiamo preso parte alla trattativa e ci aspetta una
piccola percentuale, siamo qui.
Ma anche generi di conforto, anche generi alimentari,
sono anzi pure meglio.
Comunque se posso invece prendere il lato serio di questo messaggio, cioè secondo me sì e no. Vabbè, voglio dire, il concetto sulla ipermediaticità di Balotelli, e qui il discorso sarebbe più complesso, nel senso che sicuramente è uno di quei giocatori dei quali si tende a parlare, che tende a polarizzare, che quindi tra virgolette fa vendere i giornali, banalizzando la questione. È anche vero però che io non so, ma veramente non lo so, potrebbe essere anche un tema capire se questa cosa gli abbia provocato più vantaggi o più svantaggi in carriera. Perché da un lato sicuramente gli ha dato pubblicità in certi momenti, di contro gli ha dato anche delle pressioni in certi momenti, che poi magari lui non avrà gestito nel migliore dei modi, che gli hanno portato pure un documento. Quindi francamente non lo so. Poi che sia un personaggio del quale si è parlato tanto, poi nello specifico forse no, ma adesso da quando è arrivato al Genoa, cioè anzi
no,
magari lui pensa che quei due cartellini gialli che si è preso se li è presi pure un pochino per la sua fama di burbero, che gli è forse costato da parte degli arbitri.
Poi se è un personaggio molto mediatico, vabbè, lo sappiamo. D'altra parte non è che sono tantissimi quelli che sono finiti in copertina su Time, non so se questo abbia fatto bene o male, secondo me bene, ma certamente per il suo allure, semplicemente uno che ha buttato via del tempo e una grande occasione che insomma che la natura gli ha messo a disposizione, un talento pazzesco. Massimo, volevo chiederti tu, prima si parlava di allenatori, Guardiola, un mestiere che puoi fare magari per non tantissimo anno. Conosco un signore che a 73 si è rimesso in gioco e che gioca contro Conte, il quale secondo me non è nemmeno contentissimo dell'incrocio.
No, beh, ha un compito che ha sempre svolto alla grande Ranieri, no? Perché quando ha dovuto sistemare ci è riuscito sempre non bene, benissimo. Poi l'allenatore che ha fatto secondo me l'impresa del secolo, lo scudetto con il Leicester, secondo me è l'impresa del secolo, onestamente.
Sì.
E quindi era l'uomo giusto al momento giusto, anzi forse insomma, no, come abbiamo sempre detto tutti, non si capisce perché una soluzione del genere non l'hanno fatto prima, nel momento in cui mandi via De Rossi, che secondo me è stata una cosa sciocca. Quindi mettere a posto la difesa, riportare tutti con i piedi per terra alla realtà e cercare di fare il più punti possibile per tirare fuori la Roma dai casini, il signor Ranieri è il migliore di tutti, non c'è dubbio.
Sì, poi soprattutto se magari gli dai le chiavi del club dal punto di vista tecnico l'anno prossimo, come si è detto, secondo me potrebbe essere un'altra idea saggia.
Beh, quello è da vedere, perché io sono, non mi ricordo chi ha detto, insomma, non è detto che un grande calciatore, un grande allenatore possa essere un dirigente straordinario. Quindi quello ci vogliono qualità che non conosco, no? Non so. Ibrahimovic non mi sembra che stia eccellendo in questo lavoro, mentre Maldini, per esempio, l'ha fatto benissimo. Quindi la prova è come sempre la cosa migliore poi per essere giudicata, quindi vedremo se Ranieri farà quel mestiere lì l'anno prossimo, vedremo insomma. Intanto ha fatto sempre molto bene l'allenatore, quindi è bene che faccia l'allenatore nell'interesse della Roma fino a giù.
Assolutamente, grazie Max, un abbraccio.
Grazie.
Ciao Massimo. Beh, sarà interessante l'incrocio con Conte, perché insomma, mentre due settimane fa era una partita con un pronostico abbastanza scontato, poi è successo quello che è successo fatalmente, e a questo punto il pronostico, non so, io guarda, questo weekend avrei scommesso su una doppietta di Vlahovic, dopo che è andato in nazionale, ha detto quelle cose lì, invece non giocherà contro il Milan.
Invece non giocherà. No, io no, sicuramente un po' più di equilibrio ci sarà, anche se il Napoli secondo me è largamente favorito, ma è largamente favorito perché è la capolista, e quindi c'è una differenza tecnica fra le due squadre in questo momento evidente. Però sicuramente Ranieri è un elemento di chiarezza, è un punto di ripartenza. A me intriga molto, è vero quello che dice Massimo, cioè sul fatto che non conosciamo Ranieri come dirigente, però è vero pure che la Roma ha proprio una mancanza, proprio una vacatio di dirigenti, con tutto rispetto per Ghisolfi, cioè quello che è mancato negli ultimi mesi. La Roma si è trovata in una condizione in cui Pinto si è dimesso, poi dopo pochi giorni Mourinho è stato mandato via, ha fatto una primavera che è un momento chiave per la squadra di calcio, perché è il momento nel quale si imposta la stagione successiva con delle carenze proprio nei ruoli dirigenziali, poi è successo tutto quello che sappiamo con De Rossi e poi con Juric, quindi
voglio dire, c'è bisogno di una figura che metta chiarezza dal punto di vista tecnico. Quindi secondo me, dal punto di vista del futuro, l'aspetto più interessante dell'arrivo di Ranieri è quello che farà da giugno in poi.
Ma certo,
più che quello che
certo,
farà adesso sono convinto che sistemerà un po' le cose. Perché sicuramente darà razionalità, anche perché peggio di così era difficile. Però non credo che ci siano margini per fare chissà che cosa della stagione.
La stagione ormai è compromessa.
No, puoi andare in Europa League, puoi andare, cioè, secondo me, il massimo obiettivo possibile. Poi magari verrò smentito, è quello di poter arrivare al quinto, sesto posto, settimo posto, andare in Europa in qualche modo.
Sì,
questo è un obiettivo ancora fattibile, anche se non facile.
Intanto devi cacciare i fantasmi dalla casa, perché onestamente, certo. Ragazzi, sai, c'è un pregresso, ci sono delle storie, devi cacciare i fantasmi da casa. Dopo che hai bonificato, pensi a cosa puoi fare di questa stagione che comunque resterà disgraziata. Vabbè, ci sentiamo stasera. Via WhatsApp o ti chiamo?
Guarda, io sto stasera sono a Cernobbio a condurre un evento. Poi però c'è la cena. Durante la cena sto cercando di capire in che tavolo sono.
Sì.
Perché se il tavolo non è estremamente formale, cioè se non ho proprio amministratori delegati, eccetera, eccetera, tu sai che io potrei anche decidere di accendere il telefonino. Ma tanto
ma ti mandi WhatsApp tanto. O no?
No, non me li manda. Ti scrivo io e ti dico che tipo di assetto sto. Scusa, stiamo parlando di basket, per quei pochi che non lo sapessero.
La sera c'è Virtus Fenerbahce, perché ieri sera abbiamo visto un film. Stasera 20:30.
No,
c'è dell'altro da fare.
Adesso c'è tre giorni di Eurolega.
Vedete voi. Ciao Pierino, grazie.
Sì, ciao.
Ci fermiamo per la borsa e poi arriva Paolo Bertolucci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Terribile violenza.
Uno dei grandi effetti del momento del tennis italiano, del momento epocale del tennis italiano, è quello di aver riformato una delle coppie più belle del mondo per noi che abbiamo una certa, cioè Paolo Bertolucci e Adriano Panatta. Ciao Paolo.
Buongiorno. Spero che non ci sia lui non c'è, vero?
No, non c'è. No, perché
meno
spero?
Male, meno
ma come
male.
Meno male? Ma perché? Ma perché?
Perché,
fai così?
Perché sono. Ho tre giorni off senza sentirlo. C'era. E quindi ho bisogno di riposarmi un attimo.
Lo so, però non vorrete privare il mondo delle telefonate, cioè questo il senso.
No,
è
credo
così.
Che ne faremo adesso per la Davis ancora un paio prima di Natale, poi dopo andiamo in letargo.
Vabbè, in letargo ci andate una settimana, perché poi direi che ci sono gli Australian Open, vedete che letargo vuoi che sia. Non c'è trippa per i gatti. Quelli olandesi, sì, povero Nadal. Sentiamo Nadal.
Un applauso per Rafa Nadal, visibilmente commosso. Noi abbiamo ancora negli occhi quello che successe a Rod Laver, il ritiro di Federer.
Todo el equipo español que está aquí, no solo todos vosotros, que me habéis permitido poder vivir la ilusión que tenía de jugar otra vez la Copa Davis. Es evidente que no ha salido como todos hubiéramos querido. Sinceramente, he dado lo que tenía. Me he sentido un súper, súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España.
Beh, una serata di funerale sportivo, Paolo.
Sì. Beh, sì, insomma, ci lascia tennisticamente il più grande di tutti i tempi sulla terra battuta, è uno dei più grandi in assoluto per comportamento, poi per per come si è sempre proposto in campo e fuori dal campo, una persona veramente eccezionale.
Sì, no, certo, poi c'è chi dice, lui stesso, ma potevamo non giocare, non farlo giocare, magari giocava al doppio,
ma questo è come tutte le volte quando i grandi il momento di dover alzare bandiera bianca è sempre c'è chi smette dopo un trionfo, c'è chi invece si trascina, c'è chi non vuol mollare, bisogna solo che rispettare.
No, questo sicuro l'abbiamo sempre fatto. Tu quando hai deciso? Te l'ho mai chiesto?
Io ho smesso un anno prima perché dovevo fare il tour gastronomico. E ridi, la verità.
Tour gastronomico. Dove hai smesso un anno prima? Vabbè, senti.
Ho deciso un anno prima, che adesso smetto il prossimo anno perché non ne posso più di far diete, voglio sfondarmi. E quindi avevo deciso un anno prima.
Certo, giustamente.
Certo. Programmazione.
Questa ci vuole nella vita. Tanto, ci vuole anche programmazione per le prime pagine dei giornali del lunedì, perché lunedì ho detto, vabbè, il tennis si è preso le prime pagine, giustamente, non sono le prime, non saranno neanche le ultime. Ha prenotato le prime pagine anche per il prossimo lunedì, forse.
Speriamo. Noi abbiamo già oggi a livello femminile e poi siamo favoriti anche a livello maschile. Certo, essere favoriti non vuol dire alzare il trofeo, però insomma siamo in buona posizione. Quando tu hai in squadra un giocatore come quello lì, lo puoi mettere in porta, centravanti, terzino destro, mediano, e la squadra gira, e quindi è un grossissimo vantaggio. Poi insomma abbiamo il numero 2 Berrettini o Musetti di altissimo livello, abbiamo un ottimo doppio, quindi io credo che da questo punto di vista noi entriamo in campo da favoriti. Però sempre gli Stati Uniti sono a buonissima squadra perché hanno un bel numero 2, hanno un buon doppio, però tanto andiamo avanti e vediamo che succede. La Spagna è fuori, ma della Spagna non avevo assolutamente paura. 90 su 100 secondo me siamo in finale, poi dopo domenica ce la giochiamo da favoriti, non super favoriti.
Da favoriti, non super favoriti, mentre Sinner non potrà giocare in nessun ruolo che hai detto nel Milan contro la Juventus. Milan che è tuo, ma anche suo,
no.
Vabbè, che vuoi fare? Tanto la Juventus giocherà con un numero 9 falso come Giuda, perché Vlahovic, come sapete, è fuori, quindi il centravanti sarà il signor Spazio, vediamo se funziona. Ascolta, ma se mettiamo Sinner fuori categoria, che dici?
No, dimmi.
No, se mettiamo Sinner fuori categoria e Rani e Paoli.
Guarda, Sinner in questo momento tennisticamente parlando veramente fuori categoria. Quando uno vince delle finals, nessuno è mai arrivato a 5, quindi di conseguenza non ha perso un set. È stato breccato una sola volta in 5 partite contro i primi 8 del mondo. Cosa devo dire? Vuol dire che ha una marcia in più, una categoria in più, vuol dire veramente dare un secondo a giro in Formula 1, cioè, ma proprio senza discussione.
No, certo, ma se togliamo lui e lo mettiamo fuori categoria, Errani e Paolini, che oggi si giocano l'equivalente al femminile, sono le superstar della racchetta del 2024, nessuna discussione.
È vero, però la stessa cosa, cioè noi abbiamo la numero 5 del mondo e abbiamo una delle prime 3-4 coppie al mondo di doppio, quindi insomma sono due punti che non dico che te le porti da casa, ma quasi. Quindi insomma sono favorite come lo erano prima dell'inizio, diciamo così, del girone finale. D'altronde singolo e doppio abbiamo fatto le finals, quindi vuol dire che siamo altamente competitivi da tutte le parti. Senti, e quindi continuiamo a sognare.
Ma certo, ma il doppio dei maschi lo faresti giocare ai titolari del doppio o ai singolaristi, che come dice il tuo amico Vincenzo Martucci, i grandi singolaristi sono tutti più forti dei più grandi doppisti?
Io metto in campo Sinner più uno.
Sinner più uno.
Lascio scegliere, sì, e vado da Sinner e gli dico: ascolta, questa è la racchetta, dimmi chi vuoi e dove lo vuoi mettere in campo.
Vabbè, ok. Vabbè, senti,
certo. Senti, ma lui che va in campo, e lui è inutile che gli metto di fianco uno con il quale lui ha dei dubbi, deve essere sicuro. Mi trovo bene con quello lì, lo metto a sinistra e io sto a destra.
Cioè, no, tutto chiaro. Sei numero uno gioca, e poi giocano come nel calcio. Sei Maradona, gioca Maradona più altri 10.
Bravo.
C'è discussione. A proposito,
come
di ragazzi,
ti ricordi Inzaghi quando disse: chi vuoi te? datemi Serginio, poi dopo gli altri 9 decidetelo voi.
Beh, chiaro.
Ah, beh, ma la verità è questa.
No, ma certo, poi è difficile un po' farlo accettare magari a, agli altri, però se quelli intelligenti lo capiscono, Paolo, bravo. Quelli intelligenti
quelli
lo capiscono.
Quelli che non sono intelligenti prendono il premio, la coppa lo stesso, certo. E sono felici e contenti e casomai giocano la prossima volta.
E se ne facciano una ragione. No, prima di salutarti volevo farti sentire a proposito di ragazzi da fine dicitore dello sport questa roba.
Però io oggi vorrei cogliere l'occasione per dire una cosa,
sì.
Al 70° delle Fiamme Oro vorrei mandare un messaggio di pace con la mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace, ecco, un se facciamo pace.
Ma ci mancherebbe.
Facciamo pace.
Guarda, Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa, un grandissimo talento. Però per quanto riguarda il livello umano, diciamo che non sei proprio il massimo.
Vabbè,
quando
adesso
imparerai a rispettare le persone.
Io lo sapevo,
dai. Niente.
Ci abbiamo provato.
Tagliamola questa, si può tagliare. Beh, direi che queste due sono pronte per.
Che brutto.
Sì, sono pronte per, la, sì. Per un podcast. La telefonata è già prenotata.
Sì,
la videochiamata. La videochiamata. Facciamo la videochiamata.
Sì, bisogna inserirle dentro assolutamente. Insomma, no, brutto peccato. Però il fatto che non lo sapessero e si sono fatti cogliere anche in quella maniera, così impreparati. Ma vabbè. Comunque l'importante è che sono state due grandissime campionesse,
sì,
e poi prima o poi faranno pace, dai. Sai che invecchiando si diventa più buoni?
Ma va? Veramente?
Vedi io come sono buono, che gli porto il caffè, lo aiuto, lo accompagno fino su, perché se no non trova neanche la postazione. Lo sai che ha fatto 3 fermate come la Via Crucis per fare quei 20 gradini?
Sei un angelo, guarda. Non ho parole.
È vero o no? No, meno male.
Ma per favore, Bertolucci, ti voglio bene, grazie.
Un bacione.
Ciao, Paolo Bertolucci. Allora, ci fermiamo adesso per il traffico e poi abbiamo, dunque, come sapete, uno dei grandi appuntamenti del prossimo weekend è l'arrivo degli All Blacks in Italia. C'è nel Pallovale un nuovo presidente federale. Non lo conosciamo ancora, lo conosceremo tra poco.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Ha capito come giocare e si è adattata, ed è questa già una cosa importante.
Finisce la partita, l'Italia vince, batte la Georgia 20-17, 3 soli punti, 3 punti che pesano.
Questa è successo lo scorso weekend a Genova, Georgia battuta, una partita piuttosto complicata, ma Torino è la città del destino in questo momento sportivamente parlando, e lì l'Italia sfiderà gli All Blacks nel terzo test match di questo autunno. Ciao Giacomo Bagnasco, buongiorno.
Ciao, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Però oggi naturalmente ne parliamo, ma soprattutto l'obiettivo è fare conoscenza con il nuovo presidente federale della Federrugby, Andrea Duodo, che saluto. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Grazie,
buongiorno a tutti.
Grazie, piacere di conoscerla. Ben trovato a tutti i convocati. Senti,
partirei
dal ruolo istituzionale. È stata una campagna elettorale anche abbastanza dialettica, direi. Lei è nuovo presidente federale, ha ereditato una situazione abbastanza difficile, una nazionale funzionante, altre cose meno. Qual è la situazione attuale e quali sono i movimenti?
Beh, è vero, abbiamo ereditato una situazione un po' difficile, forse ne eravamo già consapevoli prima ancora di andare in campagna elettorale, forse ci siamo accorti che forse la situazione è ancora più complicata rispetto a quello che prevedevamo, però abbiamo una buona squadra, intendo i componenti del mio consiglio, tutta gente che ha voglia di dare questo sport, ha preso tanta voglia di dare, quindi penso che riusciremo a risolvere risolvere e adattare, tra virgolette, al nostro modello, la federazione e l'andamento del movimento.
Giacomo, il quadro qual è e sei domande per il Presidente?
Il quadro, intanto saluti ad Andrea Duodo, il quadro è quello descritto sinteticamente senza scendere nei dettagli. Intanto, come dicevi tu, Carlo, c'è una nazionale che potrebbe anche fare un miracolo a Torino, ma se non lo facesse e perdesse dalla Nuova Zelanda, come è nelle previsioni oggettivamente, terminerebbe comunque il 2024 con questo bilancio: 5 partite vinte, un pareggio, 5 partite perse, ed è un bilancio da leccarsi i baffi, ecco, rispetto al passato. A fronte di una nazionale che ogni tanto esprime anche dei giovani nuovi, dei nuovi talenti, e hanno soddisfazione anche per quanto riguarda i frutti del vivaio, pur rimanendo anche giocatori equiparati, oriundi e così via, c'è però, ed è stata evidenziata dal Presidente Duodo anche in un'intervista che è stata pubblicata dal Sole domenica scorsa, un calo di tesseramento nelle formazioni giovanili che sicuramente qualche preoccupazione lo dà.
È così, Presidente?
Purtroppo sì, nel senso che siamo forse l'unica federazione che dopo il Covid non è ritornata ai livelli. Noi sicuramente cercheremo di fare il possibile, perché la volontà, diciamo, di questa governance nuova è quella di ritornare a investire sulla base, in modo da non diciamo da ricreare quella linfa che è necessaria per la nazionale e per tutto il movimento. La nazionale oggi è composta da giocatori giovani che ci daranno delle grosse soddisfazioni anche nei prossimi 4 anni, perlomeno, se non di più. Certo che noi dobbiamo rifar ricrescere la base per avere i nuovi Garbisi, Menoncello, Cannone, certo, e così via. Certo. Seminare oggi per raccogliere un domani.
Sì, io ho un'idea che magari non rappresenta il tutto, ma forse una sua parte. Ho l'impressione che l'effetto nazionale, posso fare riferimento a Sinner con il tennis, o a Jacobs per i campi d'atletica, o Tamberi per i campi d'atletica, l'effetto nazionale sia molto importante. Quindi può essere che questo calo dipenda, anche se non totalmente, almeno in parte, da un ciclo molto negativo per la nazionale.
Beh, sicuramente può essere collegata. A un certo punto siamo diventati tutti sciatori quando c'era Tomba, e adesso vedo che tutti vogliono giocare a tennis. Però il rugby è uno sport un po' particolare, cioè non ti improvvisi, è uno sport vero dove è molto inclusivo, però alla fine è sempre visto come uno sport diciamo molto agonistico, violento, invece non è. È uno sport che crea valori, e molto probabilmente il Covid ha allontanato un po' diciamo le famiglie dal campo, proprio per il fatto che comunque si veniva da un evento straordinario che era la pandemia, e starà a noi e soprattutto il movimento, perché devo dire che facendo campagna elettorale ho visto tantissimi club che fanno veramente tanti sacrifici, veramente dell'attività encomiabile, cioè nel senso che noi dobbiamo ritornare a aiutare questi club a portare le famiglie al campo e, sì, credere in questa progettualità. I bimbi è vero che seguono gli esempi televisivi, però alla fine seguono anche il compagno di squadra, di classe,
certo.
E noi raccogliere, diciamo, anche a livello scolastico un po' di ragazzi, di linfa, e portarli al...
naturalmente. Se poi è chiaro che prima, ad esempio, notizia di oggi, Jack, lo sai benissimo, Parisse, primo italiano nella storia ad entrare nella Hall of Fame del rugby. Beh, si usciva da una generazione in cui c'erano i Parisse, prima i Tronconi, Dominguez, eccetera eccetera, quindi l'effetto emulazione poteva essere più forte, questo intendevo.
Sì, penso di sì. Poi naturalmente però possono aiutare i risultati. Può aiutare nei centri piccoli anche semplicemente, non so se poi è l'avverbio giusto, una gestione corretta da parte dei club, perché al di là di tutto tutti, anche, tutti naturalmente i media, i social eccetera, in un territorio abbastanza piccolo c'è una cosa che si chiama passaparola, che non è esattamente nuova, ma funziona benissimo se si riesce a creare una realtà in cui si trovano bene i bambini genitori, e quindi anche questo sarà sicuramente utile. Se posso fare un'ultima domanda, sì, ad Andrea Duodo, riguarda un altro neo presidente che è Brett Robinson, australiano, è diventato presidente pochi giorni fa di World Rugby, che è un po' la FIFA della palla ovale, il primo presidente dell'emisfero sud. Vorrei chiedere se potesse scegliere una cosa, o se potesse chiedere una cosa a Brett Robinson, Andrea Duodo, quale sceglierebbe?
Beh, dire la verità, gliene ho già chieste molte di cose, nel senso che abbiamo, noi come federazione vogliamo emergere, vogliamo essere considerati. Il mondo anglosassone ha sempre fatto lobby e tenuto sempre fuori tutti i paesi tra virgolette latino emergenti dalla loro lobby. Il neo presidente è un diciamo una persona abbastanza giovane, nel senso un professionista nella vita, ha voglia di portare delle novità sempre su standard diciamo predisposti, prefissati. Noi abbiamo chiesto sicuramente di avere più riconoscibilità, siamo un paese che ha voglia di crescere, lui ha capito e mi ha detto che faremo delle grandi cose assieme. Adesso non posso spoilerare un po' tutto, ma no, abbiamo già instaurato un ottimo rapporto, nonostante siamo a 12 ore perlomeno, anzi di più, 10 ore di fuso orario, 10-12 ore di fuso orario.
Guardi Presidente, noi tempo ne abbiamo e siamo sempre qua, quindi l'aspettiamo quando vuole. Grazie intanto, grazie in bocca al lupo, grazie in bocca al lupo per gli All Blacks e soprattutto per questo incarico. Io ringrazio anche Giacomo Bagnasco, oltre che Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi do appuntamento domani alle 2:00.